Buonasera,
ciao.
Ben ritrovati a Giro di Boa, buon pomeriggio, oggi sì. 26 febbraio 2025, e come al solito partiamo sempre con una ricorrenza. Il 26 febbraio del 91 Tim Berners-Lee presentava al mondo il primo browser della storia, che si chiamava World Wide Web.
Con, che strano, www.
Era www, che poi è stato rinominato con un altro nome che non mi ricordo per non confonderlo chiaramente con il World Wide Web.
Beh, cioè sì, la poi rete.
Ah, Tim Berners-Lee, abbiamo anche una bellissima diapositiva di... Vediamo un po'.
Eccolo.
Non arrivo. Ok, beh, ve la mostreremo più avanti. E sì, perché nel frattempo, mentre stavamo preparando la live, si è impallato completamente il computer, poi l'ho dovuto riavviare, quindi si è persa l'associazione con il browser.
Anche i miei capelli hanno dato problemi, quindi spiega la metà, per frizzare meno.
Abbiamo suddividere i problemi per gestirli meglio. Quindi dicevamo, allora, il primo browser, infatti alle nostre spalle, per chi ci segue in video naturalmente può vedere una foto che tra l'altro ho scattato orgogliosamente io, quando eravamo andati circa 12-13 anni fa a visitare il CERN di Ginevra.
Sì, sì.
Questa è la sala di controllo di ATLAS, che è uno degli esperimenti di LHC, che vuol dire, non sono segnato perché non è semplicissimo, Large Hadron Collider. L'acceleratore di particelle che c'è a Ginevra, appunto sotto Ginevra in realtà,
sì.
Che viene utilizzato dal CERN per fare esperimenti importantissimi sulla fisica nucleare, non a scopo bellico, sottolineiamo. No. Quindi c'è anche l'Italia, lo finanziamo tutti. Infatti mi era rimasto impresso quando ci ha fatto fare quella visita a questo fisico, penso giapponese, che ci aveva accolto, che ci aveva detto: fate tutte le foto che potete, perché non c'è nulla di segreto qua, è fisica, è un ambiente scientifico, sì. Senza segreti, anche perché lo finanziamo noi, quindi giustamente.
Sì, ci sta, che uno possa verificare.
Questa è una foto del 2007, ecco, me lo sono sognato che eravamo andati a visitare allora il CERN di Ginevra. E il primo browser della storia, è World Wide Web, non faceva altro che visualizzare testi, quelli che ancora per noi oggi sono una cosa, diciamo, assolutamente all'ordine del giorno, l'ipertesto, quindi un testo in cui la lettura non è lineare, quindi io leggo una parte del testo, poi vedo una porzione di testo sottolineato in un altro colore, capisco che devo cliccarlo, posso cliccarlo per andare a entrare nel merito di quel termine, di quel argomento, di quella cosa di cui si sta parlando. E quindi una lettura non lineare che poi man mano si è evoluta in quello che abbiamo oggi, nel web di oggi, che include tantissime altre cose. Tra le varie cose che include il web odierno c'è, ne parleremo oggi tra poco, WebRTC, che è un protocollo di trasmissione audio-video molto interessante, che abbiamo utilizzato di recente, ma ne parliamo appunto tra poco. Parleremo ancora prima di questo di bandi, ce ne parlerai tu, no?
Sì.
Parleremo di bandi sulla parità di genere in particolare.
Con grande gioia.
Sì, con gioia e dolori di bandi. Sì. E poi vi parlerò di anonimizzazione, che è un altro tema su cui ho lavorato settimana scorsa, anzi più che lavorato ne ho discusso con un nostro cliente, anonimizzazione dei dati, in questo caso medici, a scopo sempre scientifico, diciamo, di analisi. E poi finiamo a parlare di un'iniziativa che è in arrivo, diciamo già, e-commerce lab, l'abbiamo fatto l'anno scorso e lo riproporremo tra relativamente poco tempo. Ok, partiamo da WebRTC. O vuoi partire? No, partiamo dai bandi sulla parità di genere, dai. Intanto così, okay. Con la scusa, intanto io sistemo il browser e vi faccio vedere le foto che avevo preparato.
No, sì, c'è qualche giorno fa Riccardo mi ha mandato una mail che segnalava questo bando sulla parità di genere e mi sono detta, possiamo provare a aderire a questo, perché comunque metà dell'azienda è al femminile in pratica. Quindi ieri sera ho avuto finalmente il tempo di leggermi le regole. Ho iniziato a chiedere preventivi, perché comunque per fare questa richiesta bisogna chiedere preventivi a delle aziende che sono registrate per questo bando. Dalla zona di Torino purtroppo ne ho trovato solo 2 o 3, che mi ha stupito. E da lì ho fatto questo primo passo che è stata la richiesta di preventivo. Poi ho dovuto fare iniziare a compilare un test di autoscreening. Allora, il problema è che man mano stavo andando avanti con questo test e più le domande mi sembravano lontane da quello che facevamo noi, nel senso che anche se poi noi siamo un SRL, siamo come due dipendenti, in realtà non siamo due dipendenti, quindi alcune domande, anzi forse la metà delle domande che erano su questo test riguardano i dipendenti, anche per questo che non trovavo la posizione INPS.
Nel nostro caso bisogna dire che noi siamo assimilati, lo diciamo prima, a essere dipendenti, oltre che essere
Sì.
amministratori, però sembra che quando serve non lo siamo, non
Sì,
siamo
sì,
assimilati.
sì.
Quando invece serve, diciamo, al fisco, eccetera, siamo assolutamente dipendenti, no?
No, e quindi sì, perché noi siamo una specie di contratto che si chiamava il CoCoCo, che poi adesso ha un altro nome, e adesso dovrò quindi passare allo step successivo, cioè invece di compilare tutti i documenti inutilmente, andare a scrivere all'Union Camere, perché mi direte sì, però se non avete dipendenti ci può stare, però nell'altro senso. Questo bando si rivolge dalle micro imprese a quelle molto più grandi. D'altronde c'è anche da compilare un modulo sulla legalità che tecnicamente sembra non riguardare nemmeno le né micro né medie imprese o le medie imprese già che hanno un certo livello. E quindi anche questo è un punto in più che mi dico ok, che mi ha fatto dire devo scrivere a Union Camere. E quindi ho deciso comunque di parlare di questa cosa perché magari ci sono tante persone che ci guardano per le cose tecniche, ma magari hanno aziende simili alla nostra e devono sapere un po' cosa possono e non possono fare. Quindi purtroppo per il momento non è stato un successo. Speriamo che di riuscire la prossima volta a dirvi qualcosa in più. Di qualcosa di più positivo, come anche lì la fiera dell'artigianato, anche noi che facciamo software e che siamo artigiani, anche lì è uscito fuori un altro problema, non c'era nessuna categoria nella Select che andasse bene per noi, scrivendo anche lì mi hanno fatto capire che anche qua non corrispondiamo,
Sì,
nonostante essendo
sempre
iscritti al registro
così,
imprese
sì.
dell'artigianato, quindi anche questo sto provando a capire, scriverò alla Camera di Commercio che ci ha iscritti in questo registro per capire anche qua come fare, sperando di aiutare anche altre aziende, altre persone che hanno i nostri problemi, anche perché non avevo voglia nemmeno di far finta di vendere cose che non vendo per poter accedere a questo. E direi
Sì,
che
che
su
poi la cosa
questo.
strana, appunto, strana insomma, fino a un certo punto, che noi siamo iscritti a Confartigianato, cioè siamo anche lì assimilati all'artigianato, un po' ha senso anche la
Perché noi
cosa. Spesso
costruiamo cose dalla nostra testa,
si dice artigiani
non
digitali, no? Sì, un po' sì, effettivamente, perché non facciamo, sicuramente non facciamo compravendita, quindi il commercio c'entra fino a un certo
Beh sì e
punto.
no, perché tipo Danea lo rivendiamo per esempio, però anche lì di nuovo non è un prodotto, non è il software fisico che puoi mettere sullo scaffale o.
Sì, però sì, principalmente facciamo produzione, comunque, noi produciamo software. Sempre per rispondere alla domanda, ma cosa fate nella vita? Produciamo software, questa è la cosa principale che facciamo. E la produciamo da zero. Poi avvalendoci chiaramente di strumenti open source o proprietari, eccetera. Però produciamo e produciamo un po' con le nostre mani. Poi fisicamente, proprio digitando sulla tastiera di solito. E quindi un po' ha senso, però poi se non possiamo partecipare ad una fiera sull'artigianato è strano, no? Comunque.
Sì, anche lì tanto mi informerò e spero di dare risposte. O magari se voi avete risposte, anche magari è successo la stessa situazione, avete delle indicazioni, li accetto volentieri, anzi.
Sì, certo, perché comunque sicuramente noi non siamo esperti nel prendere i bandi, ci sono altre aziende che sono, anzi vivono praticamente di quello. Quindi se volete scrivere nei commenti anche la vostra esperienza, anche negativa, diciamo, se anche voi non siete riusciti ad avere un bando, fatecelo sapere e cerchiamo di capire insieme come mai. Allora, tornando, nel frattempo ho riparato il browser. Riparato il browser, così almeno posso farvi vedere il buon Tim Berners-Lee, se riesco a trovare come al solito, perché non trovo mai la scena del browser. Eccolo qua. Questo
Eccolo.
è ai tempi, chiaramente si capisce dal monitor, no?
Un po'
Cosa.
di anni di lavoro si vede dai capelli.
Si vede anche l'impegno, effettivamente. E dietro non saprei se c'è già il browser, ma poco male perché io mi sono già preparato un'altra fotografia, anzi in questo caso uno screenshot, che appunto è questo www, ovvero World Wide Web, ovvero il primo browser della storia, con un po' di finestra aperta, a dire il vero, che ai tempi faceva soltanto vedere, come diciamo prima, i testi e gli ipertesti soprattutto. Sì, in bianco e nero, perché non era così scontato che un computer fosse a colori. Questo in questo caso, vicino alla tua spalla, si vede il logo Next, il logo dell'azienda di Steve Jobs, che ai tempi produceva il Next Cube, su cui è stato sviluppato il browser. Parlando di parlando del Next, mm-hmm. ancora un'ultima cosa, io ho una foto di repertorio che ti ritrae
con tanta gioia,
che ti ritrae, siamo sempre al CERN qua, e qua non si vede benissimo chiaramente, però qua in questa zona c'è il Next Cube con la solita etichetta strappata, che è molto famosa tra gli appassionati del genere.
Cosa che c'è scritto sopra?
C'è scritto non spegnere, è un server, perché... E questo è il computer che ha ospitato, l'esemplare, il singolo esemplare che ha ospitato il primo sito web della storia. È proprio un reperto storico quello, viene tenuto giustamente al CERN sotto questa teca rotonda. Ok, adesso abbiamo esaurito finalmente il discorso World Wide Web. Ritorniamo all'evoluzione del web, appunto. C'è questa tecnologia che, come al solito, noi parliamo di tecnologie che sembra che siano uscite ieri, in realtà è del 2011, si chiama WebRTC ed è un protocollo, potremmo dire, comunque un insieme di tecnologie open source che derivano da Google, che acquisì un'azienda che faceva queste cose più o meno, che permette di trasmettere audio e video dal proprio browser, e fin qua sembra che sia tutto normale, sì. No? Perché si utilizza, non so, pensate a Google Meet, a Teams, a Skype, un vecchio Skype in realtà è il suo client, però adesso è stato integrato nei browser con Teams. Ma cosa hanno tutto in comune tutte queste tecnologie e non WebRTC? Che hanno bisogno, durante la trasmissione, di un server, diciamo, che fa da arbitro, anzi fa da centralina, da smistamento per i flussi audio-video. Quindi è una struttura stella, chiaramente, ci sono tutti gli utenti che si collegano ad un server, ad esempio Google Meet, ad esempio il server di Google, mandano i loro flussi audio e video, e questo server centrale spara indietro a tutti il flusso degli altri, no? Per poterli mettere in comunicazione.
Sì.
Hanno al pregio che chiaramente ci si può collegare in un numero virtualmente infinito di persone, mm-hmm. perché... i server di Google o quelli di Microsoft si spera che gestiscano,
sì,
senza problemi un numero elevato di persone, però hanno di solito dei costi, che Google Meet ad esempio sia gratuito nella versione appunto gratis, versione base del servizio, però limita la lunghezza massima delle riunioni a un'ora, 40 minuti, Microsoft fa la stessa cosa, perché ci sono dei costi effettivamente, questi server costano, sì. È giusto che costi questo servizio. E in compenso però non c'è il problema, diciamo, di avere un server proprio, no? Che avrebbe comunque degli altri costi, quindi si usa come è un servizio nel cloud, come
sì.
WebRTC ha questo grande vantaggio: la comunicazione avviene direttamente da browser a browser, quindi se io mi connetto con 10 persone ad esempio, mm-hmm. il mio browser manda a tutti il flusso video. Lo svantaggio immediato, lo sappiamo subito, cos'è? Che mandando più siamo, più c'è un problema di banda. Perché mentre con la struttura stella, appunto quella classica, io mando soltanto il mio flusso e ricevo un mix, il video già mixato dal server principale che se ne occupa, nel caso invece di WebRTC ognuno manda i video agli altri, quindi a seconda di come è configurato, a seconda della qualità che è stata configurata, potrebbero esserci dei problemi di... appunto di insufficiente banda, perché non tutti abbiamo chiaramente fibra mille a casa, in ufficio, eccetera. Ma in compenso non ha praticamente costi, perché serve soltanto un server piccolissimo, e di solito questi server vengono messi a disposizione gratuitamente, perché servono soltanto a fare il collegamento iniziale. Una volta che poi il collegamento iniziale è avvenuto, poi tutto viene tra browser direttamente, peer to peer si dice, come il vecchio Emule, no?
Sì.
O come anche BitTorrent,
Pirate Bay anche.
Pirate Bay, si scarichi torrent appunto. Pirate Bay, un giorno potremmo parlare di Pirate Bay.
È vero.
Abbastanza, non c'entra con il lavoro, sottolineiamo non c'entra con il lavoro, che poi ci troviamo la finanza, non c'entra, però la storia è interessante perché c'è anche il partito pirata, in Svezia mi sembra che porta avanti
lo sapevo, invece.
Una battaglia legale per la libera condivisione dei file. E BitTorrent si utilizza anche in certi casi, per alcune implementazioni, il protocollo di WebRTC per far comunicare attraverso il browser vari client e quindi fargli scaricare i torrent senza bisogno di usare un client dedicato. Abbiamo parlato di questo, cioè abbiamo parlato di questo oggi perché mi è venuto in mente, perché l'abbiamo utilizzato adesso in settimana per un webinar che abbiamo organizzato per un'associazione, per due associazioni no profit anzi, e abbiamo utilizzato proprio WebRTC nella incarnazione offerta da video.ninja, che se vi interessa l'argomento
Sì, molto interessante, funziona molto bene.
Ha funzionato molto bene e ci ha permesso, a costo zero, perché il servizio appunto è sotto di collegamento ed è gratuito, di avere una specie di cabina di regia. Dovrei avere anche uno screenshot di questa cosa.
Pensavo un pezzo della live, che è meglio.
No, non ho preparato il video.
Se no, la voglia li fai ridere al massimo.
Allora, questo sì, questo è un esempio, è tratto dal un video tutorial di Andrea Ceraulo, che io cito spesso perché fa dei bellissimi tutorial molto lunghi, ma molto su YouTube, cercatelo se vi interessa, ma molto completi, spiega tutto con grande calma in modo organico. Qua stava facendo vedere, collegato con alcuni suoi conoscenti, la cabina di regia appunto di video.ninja, che fa vedere appunto al regista, in questo caso, chiamiamolo così, i vari flussi, e poi che poi possono essere singolarmente, con questo pulsante copy solo link, buttate ad esempio dentro OBS, ad esempio il programma che stiamo usando anche in questo momento come mixer video per trasmettere, per mettere insieme le varie immagini e mandarle a voi. Quindi ripeto, video.ninja, se volete provarlo, tanto è gratuito, non richiede neanche registrazione, si entra e si utilizza direttamente, quindi è veramente magnifico. WebRTC la tecnologia, e penso che la utilizzeremo tante altre volte, perché è stato veramente un'esperienza positiva. Ok, adesso tu mi hai detto che devo parlare tanto oggi, quindi
sì, anzi no, c'è una cosa che ti stai dimenticando, però parlando di live, c'è qualche brutta notizia per i live.
Ah sì, hai ragione, mi stavo dimenticando questa cosa. Oggi parlo solamente solo io.
No, ma l'altra volta ho parlato solo io, quindi parità di genere. Giustamente.
Giusto.
Tocca a te oggi parlare di più.
Allora, c'è stato ne abbiamo parlato, anzi l'avevo annunciato ieri sulla nostra pagina Facebook di QuadraCode. C'è stata questa brutta notizia, devo dire. Una notizia più che altro inaspettata. Facebook sta mandando a tutti i proprietari di pagine, penso a tutti quelli che hanno pubblicato almeno una live, o forse a tutti addirittura, dove dice che entro maggio inizieranno a cancellare tutti i video live che sono stati trasmessi originariamente in diretta attraverso Facebook, naturalmente, dopo 30 giorni che sono stati trasmessi, appunto. Quindi questo vuol dire che tutti i live che vengono trasmessi da questo mese in poi, come questo che state guardando, se ci state guardando su Facebook Live, ci potreste stare anche guardando da YouTube o da Twitch, tutti questi video dopo 30 giorni verranno cancellati automaticamente e non c'è modo, a quanto dice Facebook, di mantenerli. E soprattutto, questo è molto più impattante, tutti i video vecchi, più vecchi di 30 giorni, ma proprio vecchi, cioè di 2-3 anni fa, verranno cancellati. Questo vuol dire che tutte le nostre puntate di Giro di Boa verranno anche loro cancellate entro maggio. Questo, diciamo, da un lato per noi non cambia molto, perché noi naturalmente abbiamo conservato le registrazioni delle live.
Sì, ma poi trasmettiamo comunque su diverse piattaforme, quindi ancora, però come dicevi tu, poi perdi un bel po' di cose, di interazioni.
Sì, perdi interazioni, perché ad esempio a noi verranno cancellati questi video, li ricaricheremo, penso, su Facebook come video standard, proprio a sfregio, no? Sì, gli ricarichiamo tutti, appena ce li cancellano glieli mettiamo. Però se c'erano stati dei commenti durante le live, anche banalmente solo i like magari che abbiamo preso, vengono completamente rasati. E è un peccato veramente, però si vede che Facebook vuole risparmiare spazio su disco. Le live di solito durano anche abbastanza, le nostre sono abbastanza brevi.
Potevano semplicemente limitarle in realtà, in un certo senso.
Allora, una cosa che avrebbero potuto fare, secondo me, che forse potrebbero, ripensateci ancora perché siete ancora in tempo, è di dire andiamo a cancellare tutte le live a meno che voi non andiate attivamente a dire voglio conservare questo video, perché è vero che ci saranno tantissime live anche dimenticate, magari di pagine a loro volta dimenticate. Mm-mm. Ed ha senso, non dico che sia giusto, ma ha senso probabilmente andare a cancellare quello che ormai è in disuso, che era un aveva magari senso nel suo live ma non nella registrazione.
Sì.
Però chi vuole mantenerlo, ad esempio nel nostro caso appunto verranno cancellate ma noi le ricaricheremo, quindi forse farebbero prima anche loro a darci la possibilità di dire no, mantienile.
No, che poi pensavo che mia mamma diceva no, ma se tanto li condivido, li ricondivido, magari non scompaiono. Invece no, perché praticamente scompare la sorgente del post, diciamo.
Sì.
E anzi, la cosa brutta che mi viene in mente a pensare a questo è che molte pagine si ritroveranno con un bel po' di post vuoti, a meno che cancellino i post insieme alle live, ma non penso proprio.
Sì,
quindi uno si dovrà andare a cancellare sulla pagina QuadraCode, per esempio, che abbiamo tante live condivise.
Tutti quei post diventeranno questo contenuto non è più disponibile, che non è bellissimo, a meno che non cancellino veramente anche le condivisioni, ma non è mai successo questo, perché al massimo quando qualcuno condivide il nostro post e noi lo cancelliamo volutamente, rimane il post condiviso dalla persona con scritto questo contenuto non è più disponibile. Però vuol dire che di punto in bianco da maggio in poi un sacco di post e un sacco di pagine avranno appunto uno storico pieno di buchi.
Poi bisogna vedremo, scopriremo come voi in questo caso, sono ipotesi che ci vengono in mente per abitudine di uso di questi sistemi, quindi vediamo un po' effettivamente come andrà.
Cosa succede, sì. Noi comunque nel frattempo non abbiamo paura perché rimaniamo su YouTube, su Twitch, penso che continueremo a trasmettere comunque le live anche su Facebook, perché no, perché altro. E ricaricheremo quei video.
Sì.
Probabilmente comunque la notizia, al di là del disagio, fa pensare appunto che Facebook si stia ritirando abbastanza dal mondo dei live, pur permettendo di continuare a farli, perché si vede che non interessa più tanto
A meno che fattore. Pensino di fare altro. Questa è un'altra cosa, che con l'informatica, cioè con questi servizi, un domani poi si chiama Face Live, una roba e boh.
Sì, può darsi che si voglia differenziare in qualche modo, che vogliono fare qualcosa di nuovo, non lo sappiamo. Comunque, questa è la notizia.
Era la sparentesona.
Ok, allora io adesso ho ancora un altro argomento.
Ma l'avevi annunciato, no?
L'avevo annunciato, quindi...
Quindi devi parlarne, sei condannato.
Vabbè, ma cercherò di farlo più breve di quello che avevo pensato inizialmente.
Meglio.
Anonimizzazione, in questo caso, di dati scientifici, dati, come si dice, diciamo i referti, potrebbe dire, no? Allora, abbiamo con un cliente stiamo progettando insieme, studiando come poter fare un sistema sempre via web, rimaniamo sempre nell'ambito web, una web application che permetta di registrare in remoto, quindi nel cloud, su un server internet, delle immagini catturate con uno strumento di imaging. Voi pensate, adesso non ne parliamo nello specifico, pensate ad un'ecografia, tanto per intenderci, le immagini dell'ecografia. Queste immagini devono essere memorizzate su un server remoto e subito scatta il problema della privacy.
Sì.
Parlando poi di dati medici è particolarmente pungente il problema, perché noi andiamo a memorizzare, già un problema se il medico le memorizza sul proprio computer, ad esempio, perché poi quel computer deve essere in sicurezza, comunque deve prendere tutte le precauzioni possibili perché sia in sicurezza. Figuriamoci se su un server remoto. Mm-mm. Su un server remoto come lo mettiamo in sicurezza? Come facciamo a essere sicuri che nessun hacker ce lo aprirà mai? Non possiamo esserne sicuri, diciamolo. Non è possibile, facciamo tutto il possibile, ma lo vediamo tutti i giorni, anche siti istituzionali, server importantissimi vengono violati in continuazione, quindi non si può avere la certezza assoluta. E quindi come facciamo a essere sicuri che anche nel caso sfortunato che avvenisse una perdita di dati non ci sia un problema di privacy? Allora si parla di anonimizzazione. Sembra, detto così, sembra che stiamo per parlare di chissà quale tecnologia che andiamo a implementare. Ne abbiamo pensato un po'. Alla fine, con il nostro cliente, la cosa più semplice che abbiamo pensato è semplicemente non dare la possibilità al medico, all'operatore, comunque che utilizzerà questo sistema, di inserire i dati anagrafici del paziente, sul sistema. Quindi potrà inserire soltanto il codice interno relativo al paziente, 123, e basta. Quindi queste immagini, che sono, ripeto, co come le immagini di un'ecografia, quindi non si vede la faccia della persona, cioè
No,
non si
no,
può
sì, poi
riconoscere.
o si fa in modo che non si veda perché intanto devi andare a puntare
No, ma
dei
non si può
punti
riconoscere,
precisi,
cioè
no?
non, è talmente piccola
Sì,
l'immagine che non si
no.
riconosce mai una persona da un'immagine di questo tipo. L'immagine in sé, sì, sarebbe un dato sensibile, ma se non intestiamo a nessuno. Spero di non dire una cosa sbagliata anche in questo caso. Ci sono degli avvocati o degli esperti in privacy, ne conosciamo uno e deve venire a trovarci un giorno. Speriamo. Però non, il problema non dovrebbe esserci, cioè c'è, ma è molto limitato comunque. Poi chi è 123 se lo segnerà il medico su un suo registro, se vuole, elettronico,
Che
cartaceo,
non
come
è
vuole,
collegabile al
che
programma
non è
in
nel
uso.
programma. Quindi l'immagine è, nel nostro caso, in Germania in questo momento, nel data center che utilizziamo. Il foglio è qua a Torino e non c'è scritto sul foglio, si spera, questi dati sono sul pannello per accedere, questa è la password, questa è mia. Però a quel punto diventa responsabilità del medico, dell'operatore. E quindi cosa stiamo facendo? Uno scarico di responsabilità. Si chiama pseudo-anonimizzazione deterministica. Questo sono segnato.
Molto medico come
Che è l'anonimizzazione più leggera possibile, nel senso che non è un'anonimizzazione perché quei dati in qualche modo si possono comunque, si può comunque risalire alla persona che è proprietaria quelle immagini, che è oggetto di quelle immagini. Però risiedono in due sistemi completamente diversi, che in teoria dal lato server sicuramente anche in pratica non ha riferimenti al foglio o al foglio di Excel dove il medico ha scritto sul foglio di Excel. Si spera appunto che il medico non scriva, si riferiscono a quel server specifico, con quel codice, quel paziente Mario Rossi, e quindi da soli sono anonimizzati. Dal foglio si può soltanto risalire al fatto che Mario Rossi ha fatto magari
Sì, no, ci sta.
in data, io continuo a non vederci, 26 febbraio 2025, ha fatto un esame, ma le immagini non ci sono lì. E quindi questa è la pseudonimizzazione deterministica. Poi ci sono altri tipi di anonimizzazione, randomizzazione, eccetera, in cui magari si perde addirittura il proprietario volutamente, ma non è questo l'obiettivo di questo progetto, perché questo progetto, anzi, il medico o appunto l'operatore deve avere la possibilità, e interessa proprio risalire alle immagini precedenti per poter fare un confronto prima e dopo, magari con i controlli a 3 mesi, 6 mesi, eccetera. E quindi ci serve la pseudo-anonimizzazione deterministica. E con questo io chiudo, arrivederci.
Bravo. No, che poi mi fai venire in mente ChatGPT, che sicuramente c'è molta gente che andrà a mandare delle immagini personali collegate alla mail e tutto, di ah, guarda, questo c'è sto punto rosso qua sulla mano.
Sì, ma quella è la responsabilità della
Quindi,
persona,
o anche i
quindi.
referti di prelievi, questa rifatta di prelievi, devo dire, l'ho fatta io per prima, per vedere un po' cosa mi diceva ChatGPT, anche se poi non è un medico, ma per magari avere una curiosità iniziale. Tanto te lo dice che comunque non è medico e ti consiglia sempre di andare poi dal medico, che è già una buona abitudine, però effettivamente fa anche pensare, riflettere questo, perché da una parte c'è tanta privacy, dall'altra
Ma quella
dovrebbe
è
essere.
la, diciamo, la responsabilità poi o del paziente stesso o del medico o dello specialista, comunque, quello è un altro
No,
discorso.
perché ChatGPT, per esempio, noi lo usiamo in due, che può essere che tecnicamente magari non puoi, ma
No, ma non ci dice
ce n'è,
niente, c'è GPT
ecco,
Plus.
effettivamente noi ci conosciamo, però potrebbe esserci uno stagista che fa, senti, uso un attimino ChatGPT per far qualcosa, magari può andarsi effettivamente a vedere tutte le conversazioni, quindi criptaggio zero, quindi dovresti proprio uscire, fare un account apposta. Sono tutte cose delicate che in realtà lì effettivamente ci si fa quel che si può e quello che si può fare per rispettare la privacy delle persone in generale.
Sì, noi facciamo quello che possiamo e quello che, per cui ci interessa fare in modo corretto dal punto di vista professionale e mettere il nostro cliente nella, non mettere nei guai il nostro cliente soprattutto, sì, sì, anche sì, in questo sì. caso è questa la cosa principale, cioè quando parlavo di scarico di responsabilità è questo, no?
Sì, perché poi il medico può rivalersi sul cliente dicendo no, ma guarda che per colpa tua c'è quello di questo.
C'è stata una perdita di dati, hanno preso importante. Tutto, è colpa tua perché non hai preso le precauzioni. Invece in questo caso se ti rubano, se entrano nello studio medico, rubano il registro, trovano il classico post-it attaccato sul monitor con user e password, entrano, si scaricano direttamente dal suo computer, dal server remoto, ma dal suo computer ad esempio. Tutte le immagini, rubano tutto, però è lui che non ha avuto l'accorgimento, non è possibile dare la colpa al servizio in sé.
Ma comunque poi speriamo di riuscire a fare questa puntata sulla privacy, facciamo sì. la promessa che ci proveremo.
Sì, sì, ci proveremo perché è un argomento anche appunto nel complesso.
Tante puntate mi sa che non sarà
delicato.
Solo una.
La privacy sul web è complicatissima. Proprio per la normativa è un campo minato proprio,
sì,
quindi
sì, sì, sì.
Non possiamo parlarne da soli perché non siamo
no,
esperti.
No, come, sì, come quando si parla
avvocati.
Di cose psicologiche, cioè il psicologo che deve venire, come si parla di privacy o di legalità, bisognerebbe avere sempre una figura ufficiale.
Quindi cerchiamo di recuperare questa nostra figura ufficiale e vediamo se riusciamo a invitarlo ad una puntata. Ok, chiudiamo con...
sì, a quattro mani. No, quindi e-commerce lab, l'anno scorso ne avete sentito parlare tantissimo, perché forse due o tre puntate abbiamo invaso.
Sì, avevamo anche riportato.
Sì, roll up,
stavolta
tutto.
Non abbiamo bisogno del roll up, possiamo metterlo virtuale.
È vero, senza...
più comodo.
Posso cambiare la grafica. E quindi rifaremo quest'anno con le accortezze dell'anno scorso, quindi rifaremo questo e-commerce lab sempre allo stesso posto, che è il Toolbox di Torino, perché è sempre il posto... perfetto per fare gli eventi, devo essere sincera, prezzi, comodità, come è fatto,
anche
io mi trovo bene,
sì. Ma sono molto gentili anche,
sì,
quindi
sì.
Ve lo consigliamo, però non usatelo troppo perché sennò poi lo troviamo occupato.
Sì, no, va bene, già abbiamo avuto difficoltà, abbiamo in stand-by la data, che una data ce l'abbiamo ma speriamo in altre date. E sarà maggio comunque, preparatevi che verso maggio vedrete dei roll-up, qualsiasi cosa apparirà dietro di noi. E quest'anno avevamo pensato, invece di parlare solo noi di quanto siamo bravi, di quanto siamo belli, di queste cose qua, di invitare invece la commercialista per parlare dell'apertura di un e-commerce, della gestione contabile, di cose effettivamente che servono. E poi tornerà il nostro amico Fabio Prettico a parlare di marketing, quindi posizionamento, tutti i consigli per far funzionare il sito. E avremo anche degli ospiti, come ospiti dei nostri clienti che hanno un e-commerce da tanto e l'altro un e-commerce da poco. D'altronde uno dei due non sa nemmeno ancora che è invitato, quindi se ci guarda forse...
Sorpresa.
Speriamo che sarà d'accordo per venire a parlare del suo nuovo e-commerce, perché così almeno abbiamo due storie diverse perché magari chi l'ha aperto da tanto non ha più le difficoltà di quello che l'ha appena aperto.
Certo, il programma comunque è in divenire ancora, quindi
sì.
Lo stiamo definendo adesso e non preoccupatevi, vi terremo costantemente aggiornati settimana per settimana su cosa prevediamo.
Sì, sì. Poi riparleremo di Danea anche.
L'unica cosa certa è che naturalmente l'evento anche quest'anno, come sempre, sarà gratuito, aperto a tutti. E apriremo poi, appena abbiamo la data e i primi dettagli, apriremo poi le prenotazioni per riservare il vostro posto.
Sì, sì, poi mi impegnerò per il buffet finale. Questo lo dico sempre perché vedo che piace molto.
Quindi... Ah, un altro dettaglio che però sappiamo già è che sarà più breve dell'anno scorso.
Sì, sì.
L'anno scorso avevamo fatto mattina e metà pomeriggio.
Sì.
Quest'anno sarà soltanto al mattino. Probabilmente o soltanto
no, soltanto la sera, fine pomeriggio
sera.
Serata,
comunque
sì.
In ogni caso mezza giornata, qualche ora anche per
di lunedì, questo sarà un lunedì,
anche per concentrare l'impegno di chi partecipa, sia i relatori sia gli spettatori, e dagli
tanto contenuto in poco tempo, ecco.
Sì, perché quando dura troppo poi uno si perde, quindi non ci guadagna niente in realtà. Poi non si va, non vanno mai a rivedere poi le slide o altro, anche se poi li mettiamo online. Quindi è meglio fare passare informazioni in modo giusto al momento giusto.
Sì, cerchiamo di fare una cosa appunto il più possibile concentrata in poche ore, qualche ora, in modo che arrivate, vi prendete il pacchetto di informazioni da portare a casa, mangiate un aperitivo così offerto rapidamente e poi potete andarvene senza
indolore.
Non abbiamo intenzione di sequestrarvi per tutto il giorno.
Ecco, sì.
Bene, detto questo abbiamo finito, siamo andati non lunghi, giusto?
No, sono
16:40 più o meno, quindi abbiamo dato anche questo caso, abbiamo concentrato in poco tempo tante informazioni. Speriamo che sono informazioni che vi possano servire, che possano essere interessanti, insieme, quello che ci auguriamo sempre. E non ci resta che augurarvi buona serata, ringraziarvi ancora per averci seguiti e darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti, buona serata.
Ciao.